Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. La puntata del progetto Dharma di oggi è dedicata ad un attore, regista, scrittore e produttore che ha lavorato per il teatro, la radio, la televisione e il cinema e che è ricordato per l'innovazione che ha portato in tutti questi tre campi. Stiamo parlando del grande Orson Welles, che nasce nel 1915 nel Wisconsin, da una famiglia benestante. Il nonno era infatti un noto e stimato avvocato. Nonostante questo, la sua non sarà un'infanzia priva di difficoltà. I suoi genitori divorziano infatti quando aveva da poco compiuto 4 anni, e questo a causa dei problemi di alcolismo del padre. Il piccolo Orson si trasferisce quindi a Chicago con la mamma, che lui adorava e che era un insegnante di pianoforte, strumento che proprio grazie a lei lui imparerà a suonare. Purtroppo però sua madre muore di epatite e a questo punto, a nemmeno 10 anni, viene affidato temporaneamente alle cure di una nuova famiglia ed infine rimandato dal padre. Frequenta la scuola pubblica per un breve periodo e dopo inizia a girovagare assieme al genitore, che era ancora alcolizzato. I due compiono viaggi sia in Giamaica che in Estremo Oriente. Una delle mete di viaggio è Shanghai, dove si fermano per un lungo periodo di tempo, e qui un amico del padre gli regala dei colori, una lanterna e delle marionette, oggetti con cui userà la sua fervida immaginazione, realizzando piccoli spettacoli tutti per sé. Tornati in America, si stabiliscono in un hotel dell'Illinois, che era di proprietà del padre, ma questo albergo verrà completamente distrutto da un incendio e Welles si ritroverà letteralmente in strada. Furono 3 anni veramente scapestrati, in cui viene da chiedersi chi si sia preso cura di chi, probabilmente lui del padre e non viceversa. La situazione si stabilizza quando il giovane viene iscritto al liceo, dove cresce sotto l'influenza del professor Roger Hill, che poi diverrà preside dell'istituto e che si rivelerà prezioso per incentivare la creatività di Orson. Da questo momento iniziano infatti le prime esperienze teatrali. A 15 anni rimane orfano. Il padre muore di insufficienza renale a nemmeno 60 anni. E prima che accadesse questo, Welles aveva posto al genitore un out-out, o lui o l'alcol. Di conseguenza si sentiva in colpa, perché erano mesi che non andava a trovarlo e credeva che suo padre avesse iniziato a bere ancora di più a causa sua. E quindi si sentiva responsabile della sua morte. Fu veramente un gran colpo questo per lui. Gli anni passano e arriviamo al diploma. Orson era uno studente modello, a 16 anni scrive pure un saggio su Nietzsche e infine vince una borsa di studio per l'università di Harvard. Ma invece di andare là scelse di sfruttare i soldi che gli erano rimasti in eredità e viaggiare. Arriva in Irlanda e qui entra veramente a gamba tesa nel teatro di Dublino, presentandosi come una star di Broadway. Il direttore dirà poi di non avergli creduto, ma colpito da questa sua impudenza gli fa fare un provino. Orson gli piace tanto e viene scritturato. Nemmeno ventenne inizia così il suo debutto su questo nuovo palcoscenico, interpretando personaggi di William Shakespeare, autore da lui particolarmente amato, e dedicandosi anche al disegno di scene e costumi. Trascorso un anno, più o meno, decide di recarsi a Londra, ma lì è veramente impossibile ottenere un lavoro stabile, e fa quindi ritorno negli Stati Uniti. Qui, ad una festa organizzata da Roger Hill, il suo ex insegnante, viene introdotto ad un direttore teatrale di Buffalo, New York, e parte con lui verso questa città, prendendo parte a tutta una serie di spettacoli. Primo tra tutti, Romeo e Giulietta. Sempre nella Grande Mela inizia la sua carriera radiofonica, che come vedremo gli porterà una grossa notorietà e gli cambierà la vita. Appena ventenne sposa l'attrice di teatro Virginia Nicholson, una donna molto attraente, bionda, sensuale, occhi chiari, coi lineamenti morbidi. Ci sono diverse foto dei due su internet, vi consiglio di dare un'occhiata perché erano veramente belli assieme. Il loro comunque fu quello che potremmo definire un matrimonio riparatore per placare la furia del padre e della sposa, in quanto i due giovani innamorati erano scappati assieme e avevano fatto insomma quella che al sud chiamiamo la fuitina. Fu una cosa fatta in fretta e furia, Welles non aveva nemmeno un abito suo, se ne fece prestare uno da un amico. Dalla loro unione nacque una figlia, a cui diedero l'insolito nome maschile di Christopher. e arriviamo al fatidico 30 ottobre del 1938, giorno in cui il giovane Wells interpretò un adattamento radiofonico del romanzo di fantascienza La guerra dei mondi, scatenando il panico in gran parte degli Stati Uniti, poiché gli ascoltatori credettero che la Terra stesse effettivamente subendo un'invasione aliena. Leggenda vuole che il direttore generale della radio piombò nella sala di registrazione esclamando di interrompere immediatamente la trasmissione perché la gente fuori stava letteralmente impazzendo, e lui gli rispose che era proprio quello che voleva. In realtà il suo unico intento era quello di risultare avvincente per il pubblico, raccontando la vicenda sotto forma di un notiziario speciale, solo che lui era così bravo che il risultato fu fin troppo realistico.
Those creatures know what that means, what anything means. Wait a minute, something's happening. Humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Ah! Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks for the automobiles spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right.
Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently there is some difficulty with our field transmission.
Quello che abbiamo appena ascoltato è uno stralcio della trasmissione in cui un inviato descrive quello che sta accadendo. Parla di creature non ben identificate, raggi di luce, fiamme che colpiscono gli uomini, boschi e fienili che vanno a fuoco, automobili che esplodono. Ad un certo punto aggiunge che qualcosa si sta avvicinando e a pochissimi metri. Si sentono urla e poi il silenzio. Questo episodio si trasformò in un enorme ritorno pubblicitario per Orson Welles, tanto che, come amava spesso ricordare, sarei dovuto finire in galera per procurato allarme ed invece sono finito ad Hollywood. Gli fu offerto un contratto vantaggiosissimo in qualità di attore, sceneggiatore, regista e produttore, che gli avrebbe fatto ricevere un compenso previsto di ben $50,000 in anticipo, oltre al 20% degli incassi, per la realizzazione di 3 film. E non solo. Gli veniva concessa la libertà artistica assoluta, una libertà che chiunque a Hollywood avrebbe desiderato e che probabilmente stava contribuendo ad alimentare l'invidia dell'ambiente del cinema nei confronti del nuovo arrivato. Ricevette infatti una accoglienza molto fredda. Pochissimi invitati si presentarono a ricevimento in suo onore, ma Welles ignorò questi atteggiamenti, si concentrò subito sui suoi progetti e si mise al lavoro. Ed arriviamo dunque al primo lungometraggio, che viene considerato il suo capolavoro, nonché uno dei migliori film di sempre. Stiamo parlando di Quarto Potere, che narra la vita del magnate della stampa Charles Foster Kane, interpretato dallo stesso Welles, incapace di amare se non solo alle sue condizioni, con la conseguenza di creare il vuoto attorno a sé e rimanere solo, all'interno della sua gigantesca residenza dove muore abbandonato da tutti.
Facciamo un brindisi all'amore e alle mie condizioni. Sono le sole condizioni che un uomo rispetta. Le proprie. L'amore fu per lui una molla. Per amore entrò in politica. Si sentiva insoddisfatto e quello che voleva era che gli elettori lo amassero. L'unica cosa che abbia mai cercato è l'amore. E il suo dramma è di non averlo ottenuto. Perché, vede, lui non ne aveva da darne. Oh, naturalmente amava Charlie Kane, certo, profondamente.
Welles, servendosi di una sequenza di flashback, mostra i frammenti della vita di quest'uomo quasi fossero i pezzi di un gigantesco puzzle, che metaforicamente appare più volte nel film. Allo spettatore è lasciato quindi il compito di ricomporre, in tutta la sua complessità, la figura di Kane. Ma si tratta di uno sforzo vano, poiché i frammenti della sua vita non permettono di comprenderne appieno l'intima essenza. La narrazione del tutto avviene attraverso un'inchiesta fatta da un giornalista che vuole scoprire il senso delle ultime parole pronunciate dal magnate e che si recherà da 5 persone che lo conoscevano bene, che lo amavano e odiavano. Questi gli raccontano 5 storie differenti, ognuna delle quali molto parziale, in modo che la verità su Kane possa essere dedotta soltanto dalla somma di tutto ciò che viene detto. Secondo alcuni amava soltanto sua madre, secondo altri amava solo il suo giornale, la sua seconda moglie, solo se stesso. Forse amava tutte queste cose, forse non ne amava nessuna. Era insieme egoista e disinteressato, un idealista e un imbroglione, un uomo grandissimo e un uomo mediocre. Tutto dipende da chi ne parla e l'unico giudice sarà appunto il pubblico.
Lei è un giornalista e vuole sapere che cosa penso io di Charlie Kane. Credo che in fondo fosse dotato di una certa dose di grandezza, ma se la teneva per sé. Non dava confidenza a nessuno, non dava niente a nessuno, e agli altri lasciava la mancia. Aveva una mente multiforme, di conseguenza nessuno ha mai avuto tante opinioni. Ma in realtà lui ha creduto solo in Charlie Kane e ha avuto fiducia solo in se stesso. È morto senza credere a niente.
Visivamente questo film è qualcosa di straordinario. Abbiamo inquadrature mai usate fino a quel momento. I cambi di luce sono fondamentali, così come le dissolvenze. Gli attori escono di scena uno dopo l'altro, un'innovazione che ha un retaggio nei suoi trascorsi teatrali. Con il ruolo del protagonista, inoltre, Wells dimostra la propria sensibilità e abilità interpretativa, arrivando a coprire tutte le fasi dell'esistenza del personaggio. Dalla prima giovinezza, in cui Kane è un baldo e idealista direttore di giornale, passando per la mezz'età, quando è all'apice del suo carisma e della sua spavalderia, fino alla vecchiaia, in cui si è ormai trasformato nel megalomane magnate dell'editoria. Di fondamentale importanza in questo senso fu anche l'abilità del truccatore, che riuscì a rendere estremamente convincenti i vari passaggi dell'esistenza di Kane, dai 20 ai 70 anni. Riuscivo appena a muovermi, per via del corsetto e del cerone sul viso. Una volta scrissero che quando ero giovane ero il più bell'uomo che si fosse mai visto. Grazie tante, era tutto merito del trucco di Quarto Potere, dirà Wells. Nel frattempo la vita sentimentale di Wells appare piuttosto movimentata. Divorzia dalla prima moglie e inizia una relazione con l'attrice Dolores Del Rio, di cui era infatuato fin dall'adolescenza. La loro relazione rimase segreta per circa 2 anni, fino a quando la Del Rio annunciò la separazione del marito. Ma anche questo rapporto finisce col naufragare a causa dell'infedeltà di Wells, che poco dopo si risposerà con Rita Hayworth, un'altra donna bellissima con cui avrà una figlia, ma dalla quale si separerà. Durante la sua ultima intervista, che venne registrata proprio la sera prima della morte, Wells definì la Hayworth una delle più care donne che io abbia mai incontrato, siamo stati tanto tempo insieme e mi ritengo fortunato ad essere stato con lei più a lungo di tutti gli altri uomini della sua vita. A metà degli anni 50 Wells sposa l'attrice italiana Paola Mori, da cui non divorzierà, nonostante l'inizio della relazione con l'attrice croata Oya Kodar, con cui trascorse gli ultimi 20 anni della sua vita. Come vi accennavo prima, l'ambiente hollywoodiano non aveva accolto Wells a braccia aperte e lui stesso non si sentiva pienamente a suo agio, tanto che finirà per trasferirsi in Europa, dove inizia a concentrarsi sulla trasposizione cinematografica del dramma shakespeariano Otello, che intendeva sia dirigere che interpretare. Nel mentre ottiene un ruolo che si rivela di fondamentale importanza per la sua carriera e nel quale verrà spesso identificato, ossia quello del bieco Harry Lime nel film Il terzo uomo, pellicola ambientata a Vienna e che ruota attorno alla misteriosa figura di Harry Lime, un avventuriero che traffica in penicillina in una città sconvolta dagli eventi bellici. Il suo personaggio compare solo in un numero limitato di scene, ma durante il film si continua a parlare di lui. Sono state calcolate una 60ina di allusioni verbali alla sua figura ancora prima della sua entrata in scena, e questo lo collocava automaticamente al centro dell'attenzione dello spettatore. Il terzo uomo ottiene un enorme successo di pubblico e la carismatica presenza di Wells, nonostante fisicamente appaia veramente solo per pochi minuti, contribuisce a consolidare la sua popolarità. Dopo quasi 10 anni di lontananza, sul finire degli anni 50, Wells decide di tornare ad Hollywood. Il suo aspetto diventato massiccio lo faceva sembrare più anziano dei suoi 42 anni e gli precluse quei ruoli romantici che aveva affrontato negli anni 40. Nei suoi primi 2 film, subito dopo il ritorno, interpretò 2 figure di americano del sud. Nella tragedia del Rio Grande, un malvagio proprietario terriero che dirige dispoticamente un grosso ranch e si scontra con lo sceriffo del luogo. Mentre nella lunga estate calda è un rozzo piantatore sudista di mezza età. Torna dietro la macchina da presa con l'infernale Quinlan, un film inizialmente di ambizioni modeste, che si rivelò invece come un altro capolavoro assoluto di Wells, che qui ritrovò la sua formidabile creatività di regista, ricorrendo a lunghissimi piani sequenza, ad audaci movimenti aerei di gru e a delicate carrellate senza stacchi, per assicurare proprio la continuità dell'azione. L'ambiguo poliziotto Hank Quinlan, interpretato dallo stesso Wells, rimane uno dei personaggi più memorabili della sua carriera di attore. È una figura che ha perduto il suo idealismo giovanile e la sua onestà, e si è ridotto a condurre indagini superficiali e approssimative, nelle quali si serve della propria passata esperienza professionale unicamente per costruire prove fasulle allo scopo di incastrare sospetti che, secondo il suo intuito, sono colpevoli. È un personaggio morale e negativo fin dalle caratteristiche fisiche, dalla sua esagerata obesità. Wells, che era già notevolmente ingrassato all'epoca, per la parte ricorse comunque a un'ulteriore imbottitura sotto gli abiti. Al suo strascicato modo di incedere, ai suoi atteggiamenti spesso sinistramente infantili, la sua monumentale presenza venne ulteriormente accentuata da inconsueti angoli di ripresa filmati dal basso. Eppure, a suo modo, Quinlan è anche un sentimentale. Dietro la sua amarezza e al suo cinico disincanto nei confronti della società si nascondono profondo dolore, stanchezza e inquietudine, che Wells riesce a interpretare in modo tale da accattivarsi la simpatia dello spettatore, malgrado le caratteristiche negative del personaggio.
Stai cucinando a quest'ora?
Rimetto in ordine.
Ti ricordi del tuo vecchio amico?
Ti ho detto che è chiuso.
Sono Hank Quinlan.
Non ti avevo riconosciuto. Dovresti smetterla di mangiare dolci.
Ah, è colpa anche della vecchiaia. Preferirei che fosse il tuo ciglio a farmi ingrassare. Tu invece sei sempre in gran forma.
Tu per niente.
Sai, quella pianola mi ricorda il bel tempo passato.
I clienti ci si divertono, è una cosa di altri tempi. Ma adesso ho anche il televisore. Antico e moderno. Che cosa ti offro?
E quello che abbiamo appena ascoltato è un dialogo tra Quinlan e Tania, interpretata dalla bellissima Marlene Dietrich, che nel film interpreta una vecchia amica e tenutaria di un bordello. Dopo il breve intermezzo hollywoodiano, i perenni vagabondaggi professionali riportano Wells in Europa per tentare di realizzare nuovi progetti, come al solito ricorrendo ai compensi percepiti per i suoi ruoli di attore. Consapevole di non disporre di sufficienti risorse economiche, Wells fa inoltre ricorso a fondi personali, oppure si trova costretto a rivolgersi a finanziatori di scarsa affidabilità. All'inizio degli anni 60 compare in alcune grossolane produzioni in costume, come Davide e Golia e Le meravigliose avventure di Marco Polo. Tuttavia ha modo di dirigere e interpretare un'opera di spicco come Il processo, trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo di Kafka, che risultò assai notevole sotto l'aspetto visivo, con gran parte delle sequenze girate nei locali abbandonati di Parigi e in edifici in puro stile sovietico della Jugoslavia. Partecipò inoltre all'episodio La ricotta, diretto da Pasolini, nel film Rogo Pug, pellicola suddivisa in 4 episodi, il cui il titolo altro non è che la sigla che identifica i registi dei 4 segmenti: Ro Rossellini, Go Godard, Pa Pasolini e G Gregoretti. Già vincitore di un Oscar per la migliore sceneggiatura originale di Quarto Potere, nella sua carriera Wells ottenne altre 4 candidature e agli inizi degli anni 70 viene insignito di un premio alla carriera per la superlativa capacità artistica e la versatilità dimostrata nella creazione di opere cinematografiche. Wells, come dicevamo, raggiunse un certo grado di obesità con l'avanzare degli anni e dovette far fronte anche a problemi cardiaci. In una delle tante biografie esistenti viene descritto come una magnifica figura d'uomo, alto sul 1,80 m, bello, con uno sguardo magnetico e la voce profonda. Fin da bambino fu incline alla malattia, prese veramente di tutto, difterite, morbillo, pertosse, persino la malaria. Soffriva d'asma, mal di testa cronico, mal di schiena, che poi fu scoperto essere dovuto da anomalie congenite della colonna vertebrale. Comunque, col passare degli anni, la sua cattiva salute viene senz'altro esacerbata dalle ore piccole e anche dall'abuso di alcol e tabacco. Parlando di alcol, sempre negli anni 70, compare in numerose campagne pubblicitarie di prodotti alimentari e, in particolare, di vini, facendo da testimonial sia sulle pagine dei rotocalchi che negli spot televisivi.
I like to cast a party the way I cast a play with very special people, and the champagne must be equally special. Paul Masson, a premium California champagne of impeccable taste. Paul Masson wines taste so good because they're made with such care. Old Paul Masson himself said it nearly a century ago. We will sell no wine before it's time.
E quella che abbiamo sentito era appunto la pubblicità di uno champagne della California. Orson Welles morì nell'amata, odiata Hollywood per un attacco cardiaco il 10 ottobre del 1985, lo stesso giorno della scomparsa di Yul Brynner, altra figura leggendaria a cui abbiamo dedicato una puntata del progetto Dharma. Anzi, se non l'avete ancora ascoltata, vi consiglio di andare a recuperarla tra i podcast presenti sul sito della radio. I due avevano anche avuto modo di recitare assieme nel film La battaglia della Neretva. Wells è inoltre legato alla figura di Tesla, genio a cui abbiamo dedicato un'altra delle nostre puntate, in quanto nel film Il segreto di Nikola Tesla, pellicola prodotta nella Jugoslavia del 1980 e che narra in maniera impeccabile la vita dell'inventore, Orson Welles veste panni del magnate J.P. Morgan, uno dei più grandi finanziatori dell'operato dell'inventore croato.
È arrivato.
Lo faccio entrare.
Il signor Tesla.
Lei non dà mai la mano a nessuno, mi hanno detto. Perché?
Ragioni di salute.
Edison dice che lei si lava le mani addirittura fino a 20 volte al giorno e che ogni volta chiede di avere un asciugamano pulito. So anche che lei non beve né tè né caffè, dunque cosa posso offrirle?
Magari un po' di whisky.
Questo la fa sembrare più umano.
E questo che abbiamo ascoltato era il primo incontro tra i due. Il funerale di Wells si svolse in forma privata e vi parteciparono la moglie, Paola Mori, le tre figlie che fino a quel momento non si erano mai incontrate e pochi intimi amici. Le sue ceneri riposano in Spagna, nella fattoria che fu residenza di un torero, dove il 19enne Wells trascorse qualche mese durante i suoi vagabondaggi giovanili. Questa tenuta è ora un hotel con un grande giardino in cui c'è un pozzo con la bocca di ferro battuto e con sopra una targa al maestro dei maestri. È qui che sono custoditi i resti del grande regista e quelli della moglie Paola Mori, che morì l'anno dopo in un incidente stradale. Ma vediamo di raccontarvi ancora qualche piccola curiosità. Nella serie televisiva Magnum P.I., la voce del playboy Robin Master è di Orson Welles. L'identità di quest'uomo misterioso avrebbe dovuto essere rivelata nell'ultima puntata della serie e Welles avrebbe dovuto finalmente mostrare il suo volto, ma morì a poche settimane dalle riprese. Welles ha anche diretto due serie televisive per la BBC. Nella prima, Orson Welles Sketchbook, che era composta da 6 episodi dalla durata di circa 20 minuti l'uno, il regista illustrava i suoi ricordi facendo degli schizzi su un taccuino. La seconda, Intorno al mondo con Orson Welles, altro non era che una serie di diari di viaggio svolti in diverse località d'Europa, come l'Austria, la Francia, la Spagna, l'Inghilterra e via discorrendo. Wells fece anche due speciali apparizioni in qualità di voce narrante in due canzoni dei Manowar, in Dark Avenger, presente nell'album Battle Hymns, e in Defender, nell'album Fighting the World. E sulle note di quest'ultima si chiude la puntata di oggi del progetto Dharma. Vi ricordo che per rimanere sempre aggiornati sulle nuove trasmissioni potete seguire la nostra pagina Instagram, che è, scritto tutto in minuscolo, progetto-dharma-rbn. Mi raccomando, continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio. Un bacione e a presto.
Radio Bandiera Nera.